Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio amici di Radio Parma, ben ritrovati a Palla in Tribuna, il nostro nuovo appuntamento settimanale. Siamo con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì per parlare dei crociati, non solo, ogni tanto apriamo qualche finestra su altri sport, su altri eventi, lo faremo anche oggi. Oggi ci occupiamo in particolare dell'avvicinamento alla sfida con la Ternana, sfida che per il Parma deve significare continuità dopo il pareggio, la buona prestazione soprattutto di carattere a Marassi contro la corazzata Genoa. Per questo andremo anche a Terni, in casa rossoverde, che per capire qual è la situazione nella squadra di Cristiano Lucarelli, che avrà delle assenze importanti, squadra dove riparte Cassata, ex Parma, seppur per una sola presenza, quasi nemmeno tale. E poi sentiremo anche un po' i nostri opinionisti per capire come sta la squadra di Fabio Pecchia, come ha vissuto e sta vivendo l'ambiente anche un po' il post pareggio a Genova. Una squadra sicuramente con i piedi per terra, ma è chiaro come ci sia più consapevolezza nei propri mezzi. Allora, tra poco il nostro primo ospite. Intanto sentiamo nel servizio di Alberto Dalla Tana il quadro su uno dei crociati che fin qui non hanno fatto benissimo, dal quale sicuramente ci si aspetta di più. Questo è Franco Vasquez, ha preso due pali, è vero, un colpo di testa, un piattone sinistro nelle prime giornate. È pur vero che però a livello fisico appare un po' lontano dalla ultima parte, dalla seconda parte della scorsa stagione, e questa mancata lucidità lo porta ad essere forse un po' meno decisivo, anche se il suo peso specifico rimane sempre molto elevato in campo. Allora sentiamo il focus di Alberto Dalla Tana, poi di nuovo in studio.
Zero gol, nessun assist, diverse prestazioni sottotono e scarsa capacità di incidere in queste quattro giornate. Al primissimo Parma di Fabio Pecchia è mancato quello che nello scorso campionato era stato uno dei pochissimi valori aggiunti della squadra crociata, ovvero Franco Vasquez. L'inizio lento, tuttavia, di per sé non dovrebbe allarmare. Anche l'anno scorso, infatti, il numero 10 argentino parti maluccio. Vero che segnò contro il Pordenone e servì a Mihaila l'assist al 97esimo per la vittoria contro il Benevento, ma nemmeno in quei casi le prestazioni furono esaltanti, e poi si fece prendere dal nervosismo contro la Cremonese quando fu espulso, concedendo il bis al rientro contro la SPAL. Oggi, mal di pancia di inizio estate, di quando in un'intervista in patria disse di voler chiudere la carriera al Belgrano, la squadra dove tutto era iniziato, paiono superati. Lo certificherebbe anche l'opera di persuasione nei confronti di Ansaldi per farlo arrivare a Parma. Pecchia ha messo Vasquez al centro della tre quarti in un ruolo teoricamente ideale. Per gli avversari è spesso l'osservato speciale, con il quale però usano volentieri le maniere forti. Ma a certi trattamenti il mudo, in fondo, è più che abituato, così come alle critiche relative al suo passo non proprio fulmineo. In passato, su questo aspetto, si è paragonato a Riquelme, il suo idolo. «Siamo quel tipo di giocatore che fa correre veloce la palla», aveva detto, «e come dargli torto». A 32 anni, e dopo una stagione come quella passata, da 14 gol e tante giocate magiche, molte delle quali in grado di cambiare all'improvviso il corso di una partita, Vasquez ha un credito tale per cui si può anche chiudere un occhio su un avvio così così, con l'auspicio che l'attesa, per rivedere il vero Mudo, sia la più breve possibile.
Palla in Tribuna.
Questo era il punto di Alberto Dalla Tana, insomma, credo condivisibile sia nei segni più che in quelli meno, perché è chiaro come non si possa chiedere a Vasquez una intera stagione, compresi eventuali playoff ad alto livello, però è vero che insomma fin qui si è dimostrato più diesel che altro, anche se va detto vicinissimo al gol ci è andato, molto più di tanti compagni di squadra, soprattutto attaccanti, quindi Franco Vasquez ha comunque la sufficienza. Adesso chiedo un parere su Franco Vasquez, ma non solo, al nostro primo ospite è Romeo Azzali. Ciao, buongiorno Romeo.
Buongiorno a tutti, Alberto, anche a te.
Il nostro allenatore sempre in diretta. Romeo, intanto ricordo ai nostri amici ascoltatori che si può interagire in diretta con SMS, soprattutto WhatsApp al 333-9200-170. Ci sono già arrivati dei messaggi, tra poco li leggeremo anche in ottica ternana. Con te però volevo fare un passo indietro, ti chiedo una valutazione di questo Genoa-Parma. Si è parlato di squadra che ha dimostrato carattere, anche i cambi sembra che dopo poco insomma siano stati azzeccati. Che ne pensi? Che idea ti sei fatto?
No, l'idea mi sono fatto che la squadra è una squadra che comincia a essere tale, nel senso che non sono solo gli 11 titolari, ma che c'è una squadra fatta di più di un giocatore e che ha l'obiettivo chiaro in testa, che è quello insomma di essere competitiva, che non l'è fin da subito per i primi posti, però ci vuole arrivare, perché sa, e soprattutto il suo allenatore, che ci sono alcuni diciamo aspetti su cui bisogna lavorare per diventare squadra completa. Ad oggi non lo siamo, perché ne avete parlato poi tutta questa settimana, no, del fatto che ci sono alcuni giocatori che non sono ancora in forma, alcuni ruoli che non sono propriamente coperti, o comunque qualcuno che è fuori per infortunio, che non sta bene.
Certo, assolutamente, è vero, abbiamo anche evidenziato, come giustamente dicevi tu, i limiti, no? Che comunque il Parma ha fatto vedere, ha messo in campo anche a Marassi. Ti chiedo prima degli aspetti positivi, questa squadra di carattere che comunque ha recuperato lo svantaggio, poi insomma fino alla fine c'è stata dentro, non si è fatta intimidire nei momenti così più di difficoltà della partita, una cosa che probabilmente, come giustamente ha chiesto il nostro Marco Balestrazzi a, no, forse Sandro Piovani, credo che tra poco avremo in collegamento dopo la partita, questa è una partita che l'anno scorso non si sarebbe pareggiata probabilmente.
Sì, è quello, perché l'anno scorso quelle partite non le recuperavi, oppure non le vincevi quando eri in vantaggio, nel finale ti raggiungevano, e invece questa è una squadra che nonostante le difficoltà è riuscita in un campo ostile contro una squadra che anche nel secondo tempo magari ha fatto anche qualcosa in più, però è riuscita a trovare il colpo del pareggio e ce l'ha messa tutta per arrivarci, ci è riuscita, quindi è su questo, perché poi alla fine che conta sono i risultati nel calcio, no? E attualmente la squadra comunque non perde, non ha perso neanche una partita, ed è importante questa roba qua. E poi comunque ha fatto un risultato su una squadra, cioè a Genova, che in un campo contro una squadra che in teoria è una squadra destinata ai primi posti.
Come l'hai visto il Genoa? Nel senso, effettivamente il Genoa sembra davvero quella squadra che può lottare per i primi due posti.
Ma a nomi sì, ecco, con il gioco a tratti sì, però ha fatto gioco quando tu gliel'hai concesso, comunque quando cercavi di recuperare. Non mi sembra l'armata che spazzerà via questo campionato. E anche perché qualche dubbio su un allenatore che rimane lì per salvare la squadra in Serie A e non ci riesce, non è detto che quell'allenatore poi riesca,
certo,
a portarla direttamente ancora in Serie A.
E quello è stato effettivamente un azzardo, insomma, tu dici non è una armata Brancaleone, ma non è neppure una corazzata, insomma, ecco, sì, il Genoa. Peraltro, insomma, dopo daremo un occhio alla classifica, perché in vetta adesso ci sono Regina, Frosinone e Brescia, faremo il punto della situazione. Romeo, però dicevamo dei limiti, quantomeno a mio parere, ecco, in partite così è chiaro che il ruolo di Bernabé, di Vázquez, ne abbiamo parlato di Vázquez nel servizio, viene un po' sfumato, se vogliamo, anche se Bernabé ha saputo anche combattere, un giocatore che non si tira mai indietro, va detto.
No, infatti sono due giocatori di assoluto valore sul quale il Parma ha costruito questo campionato. E se Bernabé magari ci si aspettava qualcosa in più, di Vázquez invece ci ha sempre avuto, no? dei
certo,
momenti
a te non
diciamo
sorprende.
corrente alterna, però Vázquez è un giocatore che può inventarti sempre in qualsiasi momento, e comunque anche nelle partite precedenti a Genova è sempre stato protagonista. Ecco, Bernabé che è un po' in ritardo, però lotta, si dà da fare, e comunque l'impegno ce lo mette, io devo dire che lì in mezzo stiamo soffrendo, anche perché secondo me il problema più grosso è sugli esterni, sia in fase offensiva sia gli esterni difensivi, e quindi dopo andiamo in crisi in mezzo campo. Ecco, questo può essere una lettura tattica, e anche loro che poi alla fine sono poco aiutati, perché sugli esterni abbiamo due attaccanti che difendono poco, e nella fase difensiva sia Osterwold che Koulibaly a Genova, uno più dell'altro, però Koulibaly insomma non fa bene la fase difensiva, non fa bene la fase offensiva, e quindi qualche problemino lì in mezzo te lo creano, perché guarda, il mediano dopo deve andare sempre a scalare, il mediano deve andare sempre a dare la mano.
Volevo proprio arrivare qui, Romeo, perché tra i limiti del Parma a Genova c'è anche la questione delle crocie esterne. Allora, detto che in attacco questa volta ha fatto molto bene Mihaila, due assist e il gol, anche con un po' di fortuna, ma insomma la fortuna va cercata, è chiaro. D'altra parte un man quasi inconsistente, poi era stato un po' il contrario anche nelle occasioni precedenti, ma soprattutto sulle corsie basse, sì, Koulibaly e Osterwolde, a parte dei limiti tecnici che per me appaiono molto evidenti, insomma, non a livello chiaramente neanche di Serie B forse, però ecco, la sensazione è che tatticamente manchi qualcosa. Infatti molti si sono sorpresi del mancato utilizzo di Del Prato, ad esempio.
Ma l'ho detto anche, non so se come dire, ma Del Prato molto probabilmente non stava bene fisicamente, perché Del Prato che sta bene,
terzino non destro, ci puoi rinunciare, dice.
Non puoi, quindi insomma ci sarà stato un motivo di quel tipo lì. Poi le portano in panchina lo stesso, perché per far gruppo, per stare vicino alla squadra e quant'altro. Però insomma, Koulibaly dal punto di vista proprio tattico fatica a capire, fatica a leggere le azioni, tant'è vero che è stato preso in mezzo più di una volta. E poi dopo dici, va bene, ok, difende bene, però attacca bene.
Poco, neanche
in fase. Osterwold invece magari c'è qualche limite in fase difensiva, però dalla parte offensiva magari qualche volta
sì, qualche sovrapposizione
ha fatto due o tre bei cross, insomma, è più propositivo, però sai che c'è il limite lì, e allora magari da quella parte, non so, Juric o il mediano da quella parte gli può dare una mano, ecco, però non puoi continuamente, i mediani vanno a chiudere sempre sugli esterni, diventa difficile, o se no deve uscire il centrale, una volta saltata a 1000 all'ora, ma quando esce il centrale che è saltato il terzino e siamo nella nostra metà campo, è un po' tardi.
Ecco. Intanto noi prendiamo appunti, Romeo, perché queste sono sempre masterclass per gli allenatori, anche da Bar Sport, anche per noi che insomma ne parliamo così da addetti ai lavori, da opinionisti. Ti volevo fare altre due domande prima di lasciarti. La prima, Roberto Inglese. Ma insomma i numeri sono dalla sua parte, già due gol, due consecutivi, può essere davvero la stagione del rilancio a netto di problemi fisici che sembrano superati, anche se non potrà mai essere, suppongo, no, il giocatore al 100% che di un tempo, no?
Ma si è confermato questo trend, lui veramente potrebbe essere veramente l'acquisto del Parma, il vero acquisto del Parma, quindi il fatto che abbia fatto due gol, se volete magari anche l'ultimo, così, non so fin quando l'ha cercato, però comunque lui è sempre lì, lui c'è, e se sta bene l'impegno con lui è garantito, e anche la qualità nel momento che sta bene ci può dare una mano, e sicuramente i suoi gol possono essere determinanti in questo campionato. Perché insomma degli altri in quel ruolo lì come lui non ce n'è, ecco, dopodiché se succederà che non sta bene avremo delle alternative, però ormai il mercato è finito, è chiuso, Inglese è il giocatore che tutti quanti ci aspettiamo e ci aspettavamo di queste ultime due partite, noi non possiamo dire niente, anzi ha fatto vincere la partita, e l'altra è stato determinante, quel gol.
E l'ultima con questo gol, insomma, da opportunista,
veramente
la Pippa Inzaghi.
E poi c'è un legame con i tifosi, perché nonostante abbia fatto due anni dove non è riuscito a dare quello che voleva, però per infortuni, tutti quanti hanno il ricordo, e comunque gli vogliono bene quei giocatori lì, quindi insomma è importante anche questa cosa.
Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Romeo, l'ultima domanda era sulla Ternana, poi ne parleremo, andremo anche in casa Ternana a capire qual è la situazione, che partita ti aspetti. È chiaro che il Parma è chiamato un po' alla continuità anche dopo, dopo la vittoria sul Cosenza e di nuovo al Tardini, ecco.
Sì, è una partita, no, sono tutti importanti, però se il Parma decide di cambiare un po' passo rispetto anche all'anno scorso, no? Qualcosa si vede già, si intravede, però anche parlando di risultati, l'anno scorso a Terni mi ricordo che fu una Caporetto proprio e fu l'inizio di una discesa che poi è durata quasi fino alla fine del campionato.
Un po', sì.
Invece potrebbe essere la cosa al contrario, no? Nel senso di dire, ok, dai continuità, hai vinto la precedente in casa, vinci ancora questa.
Una legge del contrappasso, dai.
E cioè, bisogna che ci sia anche da questa ci sia proprio quello scatto da poter vincere anche questa partita. Parma deve provarci e ha i mezzi per poterlo fare. Però tra il dire e il fare
c'è la Ternana e c'è la Serie B.
Certo, c'è questa Serie B, c'è un avversario, c'è un allenatore che ci conosce bene, che l'anno scorso c'è anche al ritorno, poi pareggiò, no? Pareggiamo al Tardini con la Ternana, non mi ricordo bene, ma insomma ci mise sempre i bastoni fra le ruote.
Sì, è vero, così vedremo cosa succederà sabato. Io Romeo ti ringrazio, buona partita sabato.
Grazie.
A tutti,
però una buona partita per tutti.
Grazie a Romeo Azzali, nostro affezionato opinionista di Radio Parma. L'abbiamo sentito, tra poco ci concentreremo anche sulla partita di sabato, che avversario potremmo trovare. Però intanto volevo leggere qualche messaggio. Il primo è di Gianmarco che dice... buongiorno, vincere con la Ternana vorrebbe dire tenere una media da promozione diretta. Penso che comunque a questa rosa manchi un regista anche di categoria e un'ala di gambe e gol di ricambio. Un saluto. E poi dice, termino il ragionamento perché vorrei un regista per liberare Bernabé e usarlo nel suo ruolo naturale, ovvero dietro le punte. Questo dice il nostro ascoltatore Gianmarco. Effettivamente il fatto che la coperta possa forse essere... rimasta un po' corta a centrocampo, una questione che si è ribadita più volte, così come il fatto che un'ala di gambe e di gol era proprio l'obiettivo di mercato del Parma, annunciato a più riprese dal DS Pedersoli, dallo stesso presidente Kraus, no? Lo ricorderete direttamente da Peio, l'aveva detto anche il tecnico Pecchia. Poi questo esterno di gamba, di corsa e di qualità non è arrivato, è stato detto che Ansaldi, ma insomma non credo che fosse proprio lui l'obiettivo. C'è stata quella parentesi Caramò che sembrava a un certo punto potesse rimanere anche insomma per volere di Pecchi, e poi il nuovo addio, e perciò questa potrebbe essere effettivamente una lacuna per il Parma nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, comunque in vista del mercato di riparazione. Ancora un altro messaggio sulla prova dei laterali. Non pensate che la prestazione di Koulibaly possa essere stata condizionata dalla prova inconsistente di Mann, visto che nella partita precedente Koulibaly aveva fatto bene. Questo dice un nostro ascoltatore che si chiama Orlando. Effettivamente può essere anche questa una considerazione. Quello che dico personalmente dopo la partita di Genova su Koulibaly è il fatto che è però un giocatore, a parte a livello tecnico, che vabbè, io ogni tanto l'ho definito quasi imbarazzante, ma non me ne voglia, ma perché davvero siamo a un basso livello, ma è un giocatore che all'età dalla sua parte può sicuramente crescere. E il livello è in generale abbassato in tutto il calcio italiano, non solo nel Parma e in Serie B. Però secondo me la prova è stata proprio deludente dal punto di vista tattico, di posizionamento in campo con gli avversari che gli passano alle spalle, nelle sovrapposizioni, come scelta di posizione nelle varie circostanze con la palla in possesso dell'avversario, però la prestazione di Mann può sicuramente aver fatto anche qui la differenza. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con un altro ospite e parleremo proprio della Ternana. A tra poco.
Palla in tribuna.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme con Palla in tribuna sulle frequenze di Radio Parma, ma lo ricordiamo anche in streaming, in diretta sul sito Radio Parma. Ci concentriamo sull'avversario della sfida di sabato, che lo ricordiamo si giocherà alle 14 allo stadio Tardini. La Ternana che è reduce dall'1-1 contro il Cosenza, 1-1 maturato con la rete di Favilli per i rossoverdi, poi il pareggio di Brignola che il Parma appunto ha affrontato nel turno precedente proprio in casa, proprio al Tardini, squadra che la Ternana insomma veleggia a quota 4 punti. Adesso chiederemo se è l'avvio preventivato, atteso, a un nostro collega che è Emanuele Lombardini. Buon pomeriggio Emanuele.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Emanuele è collega di calciofere.it, portale, sito quotidiano che si occupa proprio della Ternana, quindi vi invito anche a consultarlo per le ultime ore in casa rossoverde. Ti chiedo un po' l'inizio che ci si attendeva dalla squadra di Lucarelli oppure no?
Ma è difficile rispondere a questa domanda anche perché diciamo che la società è molto ambiziosa, però è chiaro che sin dall'inizio, durante le varie conferenze stampa anche in estate, è stato messo in chiaro che il campionato è sicuramente più difficile rispetto a quello dello scorso anno. La Ternana è cambiata molto, è cambiata in corsa, anche se in realtà diciamo c'è un blocco di giocatori che gioca insieme da diversi anni, però sono arrivati anche alcuni elementi nuovi. Sono arrivati diversi giovani, sono arrivati anche 4 over. Il problema fondamentale è stato che la Ternana si è trovata già dalla prima giornata contro l'Ascoli a dover fare i conti con una serie di infortuni muscolari che hanno privato praticamente i rossoverdi dei migliori giocatori già dalla seconda di campionato, e questa cosa sicuramente un pochino ha inciso sul rendimento della squadra, che però è apparsa a tratti, come dire, ancora quella dello scorso anno, con gravi disattenzioni difensive, un attacco che fatica a finalizzare quello che costruisce. Da un lato diciamo c'è questo aspetto negativo, dall'altro sicuramente il lato positivo è che sono arrivati alcuni giocatori che comunque si stanno mettendo molto in luce. Il buon avvio di Favilli ha segnato 3 gol nelle prime 4 partite e sarebbero state addirittura 4 se uno non gli fosse stato, giustamente peraltro, annullato. Quindi è un giocatore che almeno così a vedere dalle prime partite sembra ritrovato. Ci saranno però diversi problemi anche nella gara con il Parma per quanto riguarda i giocatori, quindi sarà da vedere in che stato arriverà, ecco, la Ternana.
Tra poco ti chiederò anche se, insomma, anche un po' sul modulo per capire, tu fai riferimento, insomma, a tanti giocatori, leggo da proprio un vostro pezzo su calcioferre.it, parlate anche di abbondanza adesso in attacco, no? C'è il recupero di Donnarumma, poi sì. Tu prima facevi proprio riferimento anche a questo. C'è però l'assenza di Cesar Faietti, giusto? Che è tra i giocatori potenzialmente forse anche più estrosi, no? Se non sbaglio.
Allora, Falletti, diciamo che il recupero di Falletti in realtà era atteso fra qualche settimana. In realtà, fra lo stupore generale nelle amichevoli di Ferragosto, è rientrato in campo, per cui il tecnico lo ha buttato nella mischia per alcune ispezioni di partita e in una partita lo ha buttato in campo anche dall'inizio. Poi purtroppo, sfortunatamente, sabato ha accusato nuovamente un problema al flessore. E quindi mi sentirei di escludere la sua presenza sabato con il Parma al Tardini, sì, direi assolutamente. Così come anche molto probabilmente mancheranno sia Pettinari che Salim Diagite, che sono ancora fermi tutti e due, hanno svolto lavoro differenziato, non credo che ce la faranno, sicuramente non il difensore.
Chiarissimo su questo. Ti chiedo, Emanuele, anche un po' di Cristiano Lucarelli. È stabile sulla panchina? Un giocatore ex Parma, ovviamente lo seguiamo sempre con interesse. È un allenatore stabile, gode della fiducia del club. Qual è un po' la situazione anche dopo la passata stagione?
Questo è un po' un mistero, nel senso che Lucarelli è blindato da un contratto fino al 2025, però ovviamente come ben sai nel calcio i contratti, diciamo, contano il giusto, no?
Quindi, certo, ovviamente, si fanno e si disfano, no, rimangono, esatto, lì più che altro.
Esatto, il problema è che da quello che sembra, perché poi ovviamente la società tende a smentire e a mettere tutto a tacere, sicuramente non c'è più l'idillio che c'era quando Lucarelli è arrivato. Ci sono stati diversi scontri sia con Bandecchi, che più di una volta lo ha convocato a Roma, oppure è venuto lui a Terni a parlare, e in occasione della gara col Modena Bandecchi era stato anche abbastanza pesante nei confronti della squadra, e sicuramente non c'è più il feeling con il direttore sportivo Leone, col quale è stato protagonista di una epica litigata quest'estate che la Ternana ha cercato di mimetizzare, di nascondere, ma insomma abbiamo le immagini o comunque insomma abbiamo riscontri che
carpito qualcosa
è avvenuta. Perché Lucarelli non ha mai parlato di mercato in questa settimana. Anche ieri c'è stata una conferenza stampa del direttore sportivo Leone, che è andato a smentire sostanzialmente quello che ha detto Lucarelli, perché Lucarelli ha detto ci sono stati alcuni giocatori che hanno rifiutato di venire a Terni in questo mercato, e Leone ha detto non è vero. Per cui bisognerà capire chi dei due ha ragione. Questo è, come dire, giocano un po', come dire, a rincorrersi. La mia sensazione è che Lucarelli non sia più così stabile sulla panchina della Ternana, e che molto dipenderà da questa partita e forse anche dal derby. Bisognerà capire un po' come vanno le cose. La Ternana è piaciuta contro il Cosenza, sicuramente ha giocato una buona partita, recuperando su alcuni errori abbastanza evidenti visti a Modena. poi diciamo la Donnana non ha vinto la partita perché non è stata capace di chiuderla nel momento in cui aveva la possibilità di chiuderla. Nella ripresa è rimasta in 10 praticamente ad inizio ripresa per l'esplosione di Sorensen, e chiaramente poi alla fine Lucarelli ha preferito accontentarsi, diciamo così, del punto. Però bisogna capire quanto in realtà quella partita abbia mostrato dei veri progressi o quanto invece non sia stata più la voglia di scrollarsi di dosso una prestazione come quella di Modena, che oggettivamente era stata al limite dell'imbarazzante per quello che si è visto. Sicuramente a Parma sarà un test molto complicato, perché insomma il brasone del Parma lo conosciamo tutti, sicuramente poi insomma è un campo prestigioso, sarà di grande stimolo, e io sono convinto che Lucarelli starà lavorando molto sul piano mentale oltre che sul piano atletico per questa sfida.
Sì, dici, sta caricando un po' la squadra, anche perché l'ambiente sarà inevitabilmente caldo. Guarda, ti faccio altre due domande. Siamo, lo ricordo, con Emanuele Lombardini di calcioferre.it. Ti chiedo la prima delle due, appunto, come si vede l'avversario Parma? Cioè, considerata una delle big del campionato, ci si crede? Faccio un po' lo stato della situazione.
Credo che al di là della classifica, credo che per Parma parli la storia, parli il brasone, non c'è bisogno di dirlo ovviamente, no? Quindi è chiaro che per la Ternana andare in campo contro una squadra che ha trascorso in Serie A e nelle coppe europee in un campo importante come il Tardini, con giocatori anche di grande livello, con passato in Serie A, è ovviamente un motivo di grande stimolo. Tra l'altro l'allenatore insomma ha incrociato più volte la Ternana ed è ben conosciuto, quindi sicuramente è una partita che la Ternana teme, anche perché sin qui fuori casa è andata molto male, molto male ad Ascoli, molto male a Modena, quindi soprattutto la testa è per cercare di invertire questa tendenza negativa che ha mostrato sin qui nelle gare lontano dal Liberati. E la chiave probabilmente è anche questa, e io la Ternana ci terrà anche probabilmente ad arrivare bene, perché poi settimana prossima c'è la partita con il Perugia, a cui la Ternana tiene molto a arrivarci in una condizione complessa, magari con una sconfitta pesante, contribuirebbe a rendere sicuramente più pesante il clima, ecco.
L'ultima domanda, Emanuele, era il modulo, un po' novità di formazione. Tu già prima ci hai parlato un po' dei singoli, 4-3-2-1, giusto? No, ti chiedo su questo, e chi saranno un po' gli interpreti, se già si filtra qualcosa?
Allora, sul modulo sì, posso dirti che sarà quello, perché insomma Lucarelli, sia perché c'è stato in estate un po' un accordo con il presidente su questo modulo, sia perché è più o meno insomma un modulo che ha dato buoni riscontri, e quindi se non c'è una situazione di particolare diciamo emergenza che costringe a fare delle modifiche, Lucarelli parte sicuramente con questo modulo qui, anche perché ha gli interpreti diciamo per farlo, intercambiando i giocatori. Tra l'altro, con il rientro di Martella e Celli, la Ternana recupera sicuramente l'esterno sinistro e un giocatore versatile come Celli, che può giocare sia a destra che a sinistra, per cui mi sento di confermarti questo modulo. Per quanto riguarda i giocatori in campo, direi che dipende, secondo me, dalle prossime sedute, cercare di capire quanti effettivamente riuscire a recuperarne. Se la situazione è quella che abbiamo visto, io credo che non ci saranno grosse sorprese. Io credo che potremmo rivedere forse il rientro di Martella sulla fascia sinistra al posto di Corrado, oppure una staffetta, visto che Corrado comunque ha fatto abbastanza bene la settimana scorsa nelle sue uscite. E bisognerà capire come sta Donnarumma, se è in grado di poter riprendere il suo posto al centro dell'attacco, o se anche magari, visto il buon momento di forma, Lucarelli intenderà ancora puntare su Favilli. Secondo me è probabile che cioè, conoscendo Lucarelli, che è abituato insomma a non rischiare i giocatori, lui preferisce, dice sempre, avere i cavalli che galoppano piuttosto che magari che trottano, no? Quindi conoscendo Lucarelli, io credo che se potrà schierare Donnarumma, perché gli dà garanzie al 100%, se avrà anche un minimo dubbio che rischiandolo rischia di perderlo ancora per qualche settimana, partirà nuovamente dalla panchina. Di questo ormai è una delle poche cose di cui siamo certi con Lucarelli, cioè che lui non va a forzare se non è costretto, diciamo, dall'emergenza.
Chiarissimo. Beh, Emanuele, ci hai fatto un bel quadro della Ternana, ci ha aiutato a capire per il Parma il prossimo avversario. Non mi resta che augurarvi buona partita a sabato.
Grazie a voi.
Grazie davvero a Emanuele Lombardini di calciofere.it. Prezioso per capire, insomma, l'avversario di fronte. Qualche messaggio da Mark che ci scrive a proposito del blasone del Parma ieri sera, una partita di Champions sulle reti nazionali. Vedere in alto sulla sinistra Par Juve, insomma, mi ha riportato indietro nel tempo ai tempi delle finali di Coppa, ovviamente le abbreviazioni, no? Che indicano il nome delle squadre, sicuramente questo. Poi insomma, credo che a molti tifosi del Parma faccia anche piacere l'esito della gara di ieri sera di Champions. Diamo anche uno sguardo alla designazione arbitrale, tanto salutiamo anche il nostro ascoltatore Luca. Designazione arbitrale che vedrà il signor Daniele Paterna di Teramo arbitrare Parma Ternana, appuntamento lo ricordiamo alle 14 al Tardini. Sarà coadiuvato l'arbitro Paterna da Gualtieri e Ricci come guardaline, poi il quarto uomo sarà Sfira di Pordenone, mentre al VAR ci saranno Nasca e Colarossi. Lo diciamo sempre, è importante dire chi è il VAR, non solo per completezza informativa, perché forse anche nell'ultima gara qualcosa al Parma è stato tolto, quantomeno come verifica più approfondita del monitor, delle immagini video, perché è vero che il tocco di mano in difesa in area di Dragusin non era netto, ma è chiaro che forse qualche verifica in più poteva essere fatta. Va detto che neppure le immagini complete a disposizione rendono chiarezza definitiva sull'accaduto, quindi rimarrà sempre il punto di domanda. È logico anche che il Parma non si debba attaccare agli arbitri, insomma all'arbitraggio, e peraltro nessuno della società finora lo ha fatto, come invece era stato per un momento la scorsa stagione. Ricorderete sicuramente le parole in conferenza stampa dopo un match dell'allora DT Ribalta. Diamo anche uno sguardo, prima di andare in pubblicità, alla giornata. Sarà la quinta di Serie B che inizierà venerdì sera alle 20.30, c'è Palermo-Genoa, poi sabato alle 14, così come Parma-Ternana, ci saranno Cosenza-Bari, Modena-Brescia, Como Sud-Tirol, Pisa-Regina, Cittadella-Frosinone e Benevento-Cagliari. Poi alle 16.15 di sabato Perugia-Ascoli, domenica Spal Venezia. Questa sarà la partita di posticipo. Classifica che, per quello che vale, vede al primo posto a pari merito Regina, Frosinone e Brescia con 9 punti, nessuna squadra a punteggio pieno. Poi l'Ascoli con il Genoa 8 punti, a 7 Benevento, Cagliari, Cosenza, e poi c'è il Parma a braccetto con il Bari nella parte sinistra della classifica. Anche questa comunque è un primo risultato della stagione. Adesso ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi di nuovo insieme. L'ospite sarà Sandro Piovani, a tra poco.
Palla in tribuna.
Ehi, diciamo a te, sai tenere un segreto? Entra a far parte della squadra. Ti sveleremo la ricetta della nostra buona pizza, cucinerai cose molto buone e farai sognare chi viene a trovarci facendolo sentire a casa. Siamo Pizzicotto e cerchiamo talenti. Per candidarti, visita l'area lavora con noi del sito Pizzicotto e scegli il locale in cui vorresti lavorare.
Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario e Montecchio continua lo sconto dello sconto. Per tutto settembre ulteriori sconti su tutte le calzature uomo, donna e bambino. Un vero realizzo su sandali, décolleté, mocassini, stivaletti. Le comode Melluso, Vale Verde, Geox, Nero, Giardini. Le sportive Saucony, Colmar, Vans, Guess. E le simpatiche Lelli Kelly, Primigi. Da Cattelani sono arrivate le nuove collezioni autunno-inverno uomo, donna e bambino. Tutto questo a prezzi di vero realizzo. Lo trovate sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario e Montecchio. Siamo aperti anche a Parma in via Repubblica 16D e Eurotorri. Domenica 11 aperto Sant'Ilario per mercato antiquariato.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo in studio con palla in tribuna, abbiamo visto qual è il quadro della giornata 5 di Serie B. Adesso facciamo di nuovo un passo indietro alla sfida col Genoa, ma ci concentriamo anche sulla Ternana con il collega della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Alberto, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Sandro, tu che di solito tasti sempre molto bene anche le sensazioni, l'umore dell'ambiente, effettivamente secondo te a Marassi si è visto un Parma diverso rispetto agli ultimi anni dal punto di vista del carattere, della grinta, no? Della garra, che si può chiamare in mille modi?
Beh, direi che un po' in tutto questo inizio di stagione, no? A partire anche dalla sfida di Coppa Italia con la Salernitana. È un Parma che sembra più convinto dei propri mezzi, anche perché in fondo abbiamo visto qualche scampolo di buon calcio, riferisco al primo tempo col Bari, alla partita con la Salernitana, al primo tempo con il Genoa, e cosa che forse in due anni non avevamo mai visto, quindi 8 undicesimi, 9 undicesimi, 7 undicesimi sono gli stessi dell'anno scorso, quindi vuol dire che qualcosa bisogna che sia cambiato. Oltre a quei 2 o 3 giocatori che sono in campo nuovi, la cosa che è cambiato è l'allenatore, quindi può darsi che il merito sia anche suo.
Forse certo.
Semplicemente credo, insomma, tanti componenti, una voglia di rivalsa anche di quei giocatori che per un anno o 2 anni addirittura hanno fatto non bene.
Assolutamente, è vero. Un altro buon segnale è il fatto, Sandro, che segnano gli attaccanti, anche questo va detto, insomma, anche un po' in serie. Adesso Miaila inglese, già 2 gol di fila, qualcosa di diverso c'è, insomma, al di là della fortuna, non fortuna nelle singole situazioni.
Beh, ma anche la fortuna bisogna che te la vai a cercare, nel senso che se tu giochi tranquillo davanti alla tua area o a centrocampo, è difficile avere la fortuna che un tiro deviato vada in porta. E quindi quello che voglio dire è che certamente c'è stata anche della fortuna, ma certamente il Parma se l'è anche andata a prendere. Anche certo. Questo non accadeva nelle passate stagioni.
Vero.
Anzi, accadeva esattamente il contrario. Se pensiamo a tutti i punti che abbiamo perso negli ultimi minuti delle partite, soprattutto nell'ultima stagione di Serie A, ma anche questo è un po' significativo, una volta tanto siamo riusciti a pareggiare addirittura.
Sì, credo che fossi tu, ti ho citato prima Sandro, che insomma in una domanda a Pecchia dopo Genoa Parma hai detto no, mister, lo dico io, non lo dice lei, ma insomma probabilmente questa partita l'anno scorso non si sarebbe mai pareggiata.
Certo.
Non so se eri te o mi sbaglio.
Ma adesso non so, forse
no, forse un
Marco.
Collega. Forse
però,
Marco.
Però sì, comunque è vero anche questa considerazione, fa parte un po' di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi un punto, secondo me, quello che vale è che adesso il Parma può legittimamente, dopo queste prime 4 partite, poi ci potrebbe essere un crollo, oppure, come speriamo, anche addirittura più convinzione, più risultati, credo che possa ambire tranquillamente ai play-off, perché se tu giochi col Genoa, con una bella regina, vinci col Cosenza, che è quello che dovevi fare, e vai avanti così, credo che almeno un posto nei play-off questa squadra possa, come dire, averlo nelle sue corde.
Certo, è chiarissimo questo, Sandro. Chiaramente vanno colmate molte lacune, secondo te su cosa bisogna lavorare di più adesso per Pecchia?
ma secondo me adesso è una squadra che va molto sull'uno contro uno, e quindi questo è un po' pericoloso, e soprattutto nella fase difensiva, che però per adesso, a parte Genova dove abbiamo beccato 3 gol, è stata comunque positiva. Secondo me adesso bisogna migliorare l'uno contro uno in attacco, perché se tu hai 2 esterni in teoria di grande valore come possono essere Mane e Mihaila, devono imparare a saltare l'uomo e essere decisivi, se no anche Inglese, tanto vituperato, amato, odiato Inglese, farà fatica, deve avere palloni giocabili. Tra l'altro un Inglese che sta andando come dire, nella direzione della prima stagione, anche questo lo diciamo a bassa voce, però i segnali ci sono anche in questo caso.
È vero questo. Sandro, ti faccio altre 2 domande e poi ti libero. C'è la Ternana sabato, è chiaro che anche tanti messaggi che ci arrivano nei nostri ascoltatori dicono serve la vittoria per la media punti, perché ci siamo lì. È vero anche che, lo ricordiamo pur sempre, è la Serie B, quindi cioè il pericolo è sempre dietro l'angolo, no? Allora io ti chiedo cosa ti aspetti da questa partita, anche a fronte del pubblico che sarà di casa, sarà sempre caldo come l'è stato contro il Cosenza.
Beh, paradossalmente mi aspetto una partita molto difficile, perché non penso che la Ternana faccia come il Genoa, venire a giocare a calcio e tanti. E quindi mi aspetto una partita molto difficile. Io ero uno di quelli che diceva, prima che iniziasse la stagione, che questa era 1-2. Poi devo dire che dopo queste prime 4 partite di campionato ho fatto una riflessione, ho pensato invece che siamo in piena Serie B, perché vedendo giocare il Cosenza, vedendo giocare la Regina, che ci ha dato spazio, però alla fine stava sempre dietro la linea della palla. Cioè, voglio dire, ci saranno quelle 5-6 squadre che ambiscono alla Serie A e che potrebbero giocare 1-2, ma tutte le altre sono proprio squadre di Serie B marcata quasi a fuoco, e quindi siamo in Serie B, e quello che dicevi tu è assolutamente vero. Purtroppo, per fortuna, si può perdere con l'ultima e vincere con la prima.
Sì, sì, certo. Hai citato, sì, appunto, pensiamo al Bari, la prima partita, poi Perugia che peraltro adesso, Parma ha fatto tanta fatica, poi in realtà sì, è ultimo della classe, adesso appena 1 punto in 4 gare, ha accomunato il Pisa, in cui Maran è già a rischio, quindi Pisa che insomma è stato lì in vetta nelle ultime almeno 2 stagioni, insomma, quindi partita molto difficile anche quella con la Ternana. L'ultima domanda era su Cristiano Lucarelli. Abbiamo sentito prima da Terni come insomma sembra finito l'idillio col presidente in questa piazza che ha portato appunto in Serie B a una promozione. Cosa ti aspetti da Cristiano Lucarelli insomma sabato?
Beh, mi aspetto un tranello tattico come quello che aveva fatto all'andata, l'anno scorso, anche se a dire la verità alla fine ce lo siamo fatti un po' da soli.
Certo.
Però sull'idillio tra Lucarelli e il suo presidente, mi sembra che il suo presidente, come si può dire, se fosse così, insomma, mi sembra che sia molto volubile, ecco.
Sì, un pochettino.
Un giorno un po' meno, e quindi...
Dicono che Lucarelli stia preparando molto a livello mentale la squadra, starà sicuramente caricando un po' il gruppo.
Sì, lui è uno di quegli allenatori, se magari esce un articolo dicendo dobbiamo battere la Ternana, lo attende negli spogliatoi e dice: avete visto, ci vogliono battere.
Certo.
Così, giusto per fare un esempio. Certamente è uno che lavora anche dal punto di vista psicologico.
Sì. Sicuramente sarà così, vedremo cosa succederà sabato. Sandro, io ti ringrazio. Prima di salutarti, visto che ogni tanto apriamo qualche finestra anche su altri sport e su altri eventi, ieri sera tu hai partecipato, stilato insomma, i servizi per la Gazzetta di Parma, alla Cena dei Mille. Ne parliamo perché è sicuramente un evento importante per la città, di promozione anche a scopo solidale, di questi tempi, a maggior ragione contributo importante. Un tuo bilancio di questa serata, solo parzialmente possiamo dire, alla fine funestata dalla pioggia.
Sì, devo dirti che dal punto di vista gastronomico, del quale io soprattutto mi sono occupato, è stata una cena molto interessante, dove i due chef tristellati sono stati affiancati degnamente da Parma Quality Restaurant e da Chef to Chef Emilia. È stata una festa un po' del territorio e anche questo mi ha fatto piacere, perché se tu hai ospiti due chef tristellati, che ricordiamo in Italia ce ne sono 11, non è che ce ne sia
certo.
Un quantitativo industriale, quindi sei davanti a due dei migliori 11 chef d'Italia, gli fai vedere cosa significa il tuo territorio, cosa significa riempire un centro. Secondo me è stata un'esperienza molto interessante. Tra l'altro ho partecipato anche ad alcune altre cene cosiddette dei mille. Mi sembra di poter dire che questa volta si è raggiunta la qualità massima in tutti i piatti. Quindi questo, positivo da tutti i punti di vista.
Questo mi sembra molto interessante da parte tua. Peraltro, lo dico a chi non fosse stato presente, Sandro Piovani è stato l'unico, forse uno dei pochissimi mille, che stoicamente è rimasto al proprio posto anche durante la pioggia, perché doveva anche lavorare soprattutto, ma soprattutto perché era armato di ombrello, uno dei pochissimi, con una grande lucidità. Sandro, ti propongo adesso anche per come assistente negli staff di qualche allenatore magari.
No, devo dire che questa è semplicemente l'esperienza di chi ha girato stadi anche non coperti.
È vero.
Abbiamo fatto un anno in Serie D che è servito ad aumentare, diciamo, la conoscenza sulle emergenze climatiche.
Questo è vero, queste anche improvvise. Sandro, grazie, buon lavoro, buona partita sabato.
Grazie a voi.
Grazie, grazie a Sandro Piovani, Gazzetta di Parma, anche insomma per questa piccola recensione della serata di ieri sera. Allora noi terminiamo leggendo un messaggio del nostro ascoltatore Luca. Ci dice: si sa qualcosa dell'eventuale arrivo del nuovo direttore dell'area tecnica Fournier e anche sul progetto definitivo della ristrutturazione dello stadio ormai in arrivo? Ciao, è sempre Forza Parma. Sì, quello che sappiamo, quantomeno noi, è che Fournier, ex Nizza, è davvero ormai ad un passo, questione probabilmente di giorni, la fumata bianca definitiva su arrivo a Parma. Dovrebbe essere lui appunto il nuovo direttore dell'area tecnica, managing director sport, questa è la qualifica ufficiale, cioè diciamo una figura che si occupa a livello sportivo a 360 gradi nel club, che lo vada a sovrintendere. Quindi non è detto che il suo arrivo porti a un declassamento, un cambio anche per quanto riguarda DS Pederzoli. Sappiamo che il vice suo adesso è Massimiliano Notari, vedremo cosa succederà, capiremo anche quali saranno eventualmente i rapporti, insomma, che si andranno a creare tra i due. Insomma, potrebbero esserci anche delle novità nell'organigramma, staremo a vedere. Per quanto riguarda invece la ristrutturazione del nuovo stadio, che noi sappiamo l'iter è in corso, ha dei tempi che non sono brevi, e soprattutto in mezzo c'è stata anche il cambio della giunta, le elezioni comunali, l'estate, tutto porta anche a un rallentamento dell'iter. Dovrebbe poi andare verso la definitiva approvazione in consiglio comunale, proprio anche con le modifiche che anche Krause va annunciato, proprio per voler fare una struttura la più possibile integrata e apprezzata soprattutto dai cittadini del quartiere Cittadella. Comunque vi daremo anche nelle prossime settimane aggiornamenti qualora arrivassero. Io ringrazio per la parte tecnica, in regia Simonetta Collini. Restate qui con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.